d'acqua sporca e di fango, muoiono soffocati, una morte davvero atroce. Bene, lasciamo per un attimo il fronte occidentale e volgiamoci alle vicende che segnano il fronte russo-germanico prima e russo-austriaco poi. Per quanto riguarda la Germania, qui i territori che sono caratterizzati da imponenti operazioni militari sono soprattutto la Masuria. La Masuria, la terra dove nasce quel ballo molto popolare che è la Mazurka, era una regione ricca di laghi attraversata da piste sabbiose. E oltre vi essa si estendeva una catena di fortezze tedesche che peraltro si affiancavano a quelle austriache della Galizia. La Galizia, ovvero la Polonia austriaca. E mi riferisco alle fortezze di Cracovia, di Przemyśl, di Lemberg. Lemberg è la città dei molti nomi. Lemberg, Lwów, Leopoli. Il piano A, concepito dall'esercito dello zar, dall'esercito russo, consisteva nel lanciare in avanti le proprie truppe. Ritenevano, infatti, i comandi russi di poter approfittare del fatto che il grosso delle forze tedesche, non dimentichiamo ciò che prevedeva il piano Schlieffen, quindi 7/8 delle forze tedesche fossero impegnati sul fronte occidentale. E quindi i russi intendono approfittare di questa superiorità numerica, tenendo oltretutto presente che la superiorità numerica era anche dettata dal fatto che le grandi unità, le divisioni russe, erano formate ciascuna da 16 e non da 12 battaglioni, e quindi da un numero più elevato di uomini. L'artiglieria russa era inferiore, ma ben munizionata, quindi c'erano sufficienti scorte di munizioni. Vi erano tuttavia altri gravi difetti propri dell'esercito russo. Intanto l'alta percentuale di cavalleria che impegna, per evidenti ragioni di spazio, i convogli ferroviari. E poi vi erano delle carenze umane. La valutazione dell'ufficiale russo non è particolarmente lusinghiera, per non dire che i comandi erano per lo più formati da aristocratici, una cerchia di aristocratici chiusi nei loro uffici. Per quanto attiene ai soldati contadini, erano sì coraggiosi, erano leali, erano obbedienti, ma erano per lo più appunto contadini analfabeti che si scoraggiavano facilmente e facilmente si arrendevano se si sentivano traditi dai loro ufficiali. Il trinomio zar, chiesa, patria funzionava ancora, però le sconfitte e il largo uso di alcol certo ne minavano il potenziale offensivo. Che cosa accade allora in quel territorio? Siamo nel territorio a nord dei laghi della Masuria e furono i tedeschi ad attaccare per primi, ma fu una vera e propria carneficina determinata soprattutto dai colpi dell'artiglieria russa. Per rimediare a questo disastro fu inviato sul terreno Ludendorff e inoltre fu inviato sul terreno anche un ufficiale del valore di Paul von Hindenburg. I generali Ludendorff e Hindenburg agirono di concerto e risolsero la situazione molto difficile, intuendo che per battere i russi c'era soltanto un modo. Bisognava prima sconfiggere un'armata russa da un lato dei laghi della Masuria, per poi utilizzare la linea ferroviaria spostandosi rapidamente nell'altra zona dove si trattava di fronteggiare i russi e quindi sconfiggerli separatamente. A Tannenberg avviene così la clamorosa vittoria tedesca, una vittoria così importante che evita l'occupazione della Prussia orientale da un nemico che la propaganda naturalmente descrive come un barbaro. Ma tenete presente che nella Prima Guerra Mondiale ognuno è barbaro per l'altro, per l'avversario, barbaro o comunque gli vengono attribuiti dei connotati tutt'altro che lusinghieri, E inoltre la vittoria di Tannenberg evita il pericolo di una più profonda avanzata russa nella Slesia orientale e su Berlino. Proprio a Tannenberg fu costruito un gigantesco monumento sul modello di Stonehenge, dove fu sepolto il corpo di Hindenburg e dove furono raccolte le bandiere dei reggimenti che vi avevano combattuto. Tenete anche presente che la battaglia di Tannenberg assurge alla dimensione del mito perché in quella zona nel 1410 si era verificata la disfatta dei cavalieri teutonici a opera dei russi. Tannenberg, per i tedeschi, costituì la maggiore e la più importante vittoria del conflitto. Dopo Tannenberg, il disastro sul fronte orientale quindi non era più una minaccia, e anzi il generale russo che aveva condotto le sue armate alla sventura, Samsonov, si suicidò, si sparò. Mentre, commenta amaramente Keegan, tanti dei suoi soldati agonizzavano nel sottobosco delle foreste prussiane. Seguì un altro scontro, la battaglia dei laghi di Masuria, che durò diversi giorni e che vide le truppe tedesche poi ripiegare e sganciarsi dai russi. Veniamo agli accadimenti relativi all'Austria-Ungheria e alle sue mosse. Per quanto riguarda il fronte orientale, trovate qualche cosa sulle slide 13 e 14, ma apriamo adesso la slide numero 15 relativa al fronte serbo. Il principale obiettivo delle armate di Francesco Giuseppe era infatti la punizione della Serbia, quella che era prevista nel caso bellico B dei piani di guerra austriaci. Ricordate l'importanza della pianificazione di cui abbiamo parlato, la pianificazione, l'organizzazione di piani di guerra, appunto. Soltanto quando fu chiaro che la Russia intendeva attaccare in Galizia, la Polonia austriaca, Konrad decise di impiegare quel contingente di truppe che sarebbe stato utilizzato o su un fronte o sull'altro, a seconda delle circostanze, di impiegarlo verso nord, appunto, in Galizia. Ma quando prende questa decisione è già troppo tardi, perché il gruppo, il Bestaffel, era già diretto a sud e quindi non rimaneva che utilizzarlo per dare battaglia alla Serbia. L'Austria commette un altro errore fondamentale, che è quello di considerare l'esercito e il popolo serbo in maniera assolutamente sprezzante. Praticamente i serbi vengono ritenuti dei semibarbari, letteralmente, un popolo primitivo, e si ha la convinzione, dettata da un atteggiamento anche razzista, in parte certamente di spirito coloniale, che la campagna militare contro la Serbia sarebbe stata una passeggiata. Non andò così. Anche perché si trattava, nel caso di quello serbo, di un terreno molto problematico per le operazioni militari. Un terreno ricco di montagne, di foreste, tagliato da vallate segnate da fiumi, poche le strade, rare le ferrovie, e gli austriaci fecero amaramente i conti con questa realtà. Quello serbo era un esercito tutt'altro che arretrato. Probabilmente la mobilitazione, il rapporto tra i mobilitati e i maschi della popolazione di quel paese era percentualmente il più elevato di tutti i paesi europei. Inoltre la Serbia aveva una riserva di terza linea di uomini compresi tra i 40 e i 45 anni, ma usava anche soldati di età compresa, pensate, tra i 60 e i 70 anni. E in questo modo la Serbia poteva mettere in campo ben 400.000 uomini. Gli scontri con gli austriaci furono feroci e gli austriaci non esitarono a ricorrere alle maniere forti anche nei confronti delle popolazioni civili, macchiandosi di veri e propri crimini di guerra. Desidero leggervi una testimonianza di un giornalista americano, John Reed, famoso per le sue cronache e anche diciamo la sua in qualche modo partecipazione alla rivoluzione d'ottobre, che si trovava in quel momento come inviato speciale in Europa orientale e poi appunto in Russia, che così descrive ciò che rimane del teatro di combattimenti intorno a Gucevo. Gucevo è conosciuta come la prima battaglia di trincea del conflitto. Scrive John Reed: camminavamo sui morti, tanto erano fitti. I nostri piedi sprofondavano nella carne